un buongiorno, ben trovati, ben arrivati sui 105.250 di Radio Blackout. Venerdì 3 aprile 2020, buongiorno Riccardo.
Buongiorno Mario.
Qualche minutino di ritardo, ma partiamo in questo pomeriggio assolato qui via Cecchi 21. Oggi una puntata particolarmente spassosa.
Cioè, no? Esattamente, sì, sì.
Per tirarci un po' su, forse.
Ce n'è bisogno.
Allora, oggi alla Perla di Labuan affrontiamo un tema che sicuramente va di moda, vi è caro e lascia spazio abbondantissimo all'immaginazione.
Per alcuni, per altri sono cose assolutamente vere. C'è gente che giurerebbe sul fatto che queste cose sono veramente accadute.
O non sono mai accadute. Allora dai, svegliamo l'arcano, facciamo che rivelare ai nostri ascoltatori. Ai tuoi ascoltatori di cosa parliamo oggi?
Di leggende metropolitane, e non è la prima volta, abbiamo già dedicato due puntate, di cui una con te e un'altra con Teresina, alle leggende metropolitane.
Ma non mi ricordo più nulla, ovviamente.
Non importa, è un argomento talmente vasto che vale la pena dedicare un'altra puntata, anche perché le fonti sono diverse, i testi che, su cui io vado, di cui mi servirò, è diverso, e quindi ne vale la pena. E poi veramente una cosa assolutamente divertente. È uno dei tanti aspetti della nostra civiltà moderna e del nostro modo di ragionare o fantasticare, di passare il tempo.
Il numero di telefono con il quale mandare i vostri appunti, comunicazioni, messaggi, WhatsApp, Telegram, SMS e quant'altro, il 346-66-73-263.
C'è il telegiornale, e tra un boccone e l'altro un servizio da Giappone, e quando sei alla frutta la città è distrutta, il telegiornale.
Ale, riveliamo il mistero.
Dunque, leggende metropolitane, intanto una definizione, una brevissima definizione per i pochi che non lo fanno, che non lo sanno. Leggende, nel senso che sono storie che, al limite tra la realtà e la fantasia, possono essere parzialmente vere o parzialmente falsa, o completamente vera o completamente falsa. Sono sempre esistite nella storia dell'umanità. Si differenzia dalle fiabe perché le leggende hanno per protagonista o personaggi, compaiono personaggi reali come Orlando, Rolando, Carlo Magno e Maometto. Eccetera,
dici che è un fenomeno storico.
Esatto, ci sono dei personaggi reali, ambientazioni reali. Metropolitane, nel senso che quelle di cui parliamo noi invece si sarebbero svolte al giorno d'oggi, quindi in ambienti assolutamente a noi familiari: supermercati, ospedali, pronto soccorso, scuole, case, autogrill, eccetera, eccetera. Hanno in comune da non confondere però con le barzellette. Le leggende metropolitane
sono serie. Non vengono fuori come giochetti.
No, infatti la leggenda e la barzelletta hanno in comune il fatto di essere una mini storia, quindi non è semplicemente una notizia, il tale si è sposato, la tale è rimasta incinta, i tali sono amanti, è invece una mini storia, quindi c'è uno svolgimento, un inizio dei personaggi, un'ambientazione e una conclusione. Questo ce l'hanno in comune. La differenza è che la barzelletta non viene presentata come vera, viene ascoltata e raccontata per il puro piacere.
E per celiare.
A scopo di divertimento. Non ha nessuna pretesa di veridicità.
Certo.
Mentre invece la leggenda metropolitana viene presentata come una cosa vera, che è realmente avvenuta. Chi la racconta la presenta come una cosa realmente avvenuta. La barzelletta, infatti, di solito, anzi quasi sempre, non si dice dove è avvenuta e quando. quando, mentre invece le leggende il più delle volte riportano puntigliosamente il luogo e l'epoca in cui è avvenuta, in cui sarebbe avvenuta. Naturalmente non
ma niente... quali fonti andiamo ad approvvigionarci?
Dunque,
perché poi viviamo in un'epoca in cui, voglio dire, quelle che si chiamano fake news o leggende metropolitane vengono fuori da internet, ma immagino che non sarà da lì che partiremo.
Beh, anche quello, il libro di cui mi servo oggi è l'autore Jan Harold Brundtland. Ed è nato nel 1933 nel Michigan, è americano, insegna in letteratura inglese, ha insegnato in diverse università e si è occupato tra le altre cose delle leggende metropolitane. E tra le altre cose ha scritto questo libro, che non è l'unico che se ne occupa, da almeno 50 anni diversi studiosi si occupano delle leggende metropolitane quando si sono accorti che esiste questo fenomeno e quindi valeva la pena di occuparsene, ed esistono delle raccolte. In particolare questa raccolta si intitola Sarà vero? Punto interrogativo. Leggende metropolitane di tutto il mondo, infatti si sposta in tutto il mondo. Fatti insoliti, curiosi, terrificanti o divertenti, accaduti davvero nelle città del mondo o frutto di una fantasia sfrenata, e si conclude con un inquietante punto interrogativo. La fonte da cui le ha raccolte, lui ce lo dice dalla sua lunga e molto interessante introduzione, sono tradizione orale, versioni scritte, quotidiani, rubriche di consigli sui giornali, giornali scandalistici, letteratura, altri studi fatti prima del suo e persino testi tratti da trasmissioni radiofoniche, televisive, e anche il tantan dell'informazione e tra le altre cose anche internet. Lui stesso ha lanciato più volte un appello a chi gli avesse riferito storie che aveva sentito o che giravano, e di ognuna delle storie raccolte in questo libro lui dice da chi l'ha avuta, quando e come. Questa è da dove arrivano, e così anche le altre raccolte. Bisogna che qualcuno si prenda la briga di raccoglierle, aprire le orecchie e sentirle in giro, internet tra l'altro, ma non solo internet, sui giornali, eccetera, eccetera. Questa è la fonte.
Troppo male, il telegiornale è così spettacolare. Il telegiornale è così obiettivamente imparziale.
I messaggi, ciao ragazzi, lieto di sentirvi, spero che sta merda di telefono mi dia un po' di tregua per riuscire a sentirvi, buona trasmissione e poi buon ascolto a te.
Dunque, niente impedisce che la stessa storia venga raccontata in un paese sotto forma di leggenda, quindi presentata come vera, in cui il narratore giura che è vera, e in un'altra località invece viene raccontata come semplice barzelletta. Può succedere benissimo che la stessa storia gira per un po' come leggenda, ha un suo ciclo.
Anche così, questa è la creazione tipica della leggenda metropolitana,
sì.
Una cosa che viene riportata in un modo e di bocca in bocca cresce, si deforma,
sì.
Si allarga.
E infatti in qualche luogo è raccontata come vera, in un altro luogo è una semplice barzelletta e viceversa, oppure viene raccontata come cosa vera, ha un suo ciclo, scompare e poi riappare come semplice barzelletta. E noi ci occupiamo delle leggende, questa precisazione era necessaria, ma ci occupiamo delle leggende, che non vuol dire false, vuol dire che sono al confine.
Sono credibili, non sono incredibili.
Credibili, infatti, come noterete, si tratta di... E questo è il lato divertente. Si tratta di coincidenze eccezionali che accadono a diverse persone, volta per volta divertenti o terrificanti. Eccezionali ma non impossibili. Infatti non ci sono mai elementi paranormali o soprannaturali. Quindi queste cose, per quanto improbabili, non si può escludere che siano accadute veramente. Però sono eccezionali ed è quello che le rende divertenti. L'autore, questo Jan Brundtland, che è ancora vivente tra l'altro, si è preso la briga, questo l'ha fatto lui, di suddividere per categorie, perché naturalmente anche la stessa, altro dettaglio delle leggende metropolitane, che viene raccontata in una località, il narratore dice esattamente che è avvenuto in quel tal posto, in quella tale epoca, poi però viene raccontata in un'altra località e si riconosce che è la stessa, però chi le racconta dice che è avvenuto in un altro posto e in un'altra epoca, però chi le raccoglie
per mano di qualcun altro, magari.
Per mano di qualcuno, chi le raccoglie si può fare un'idea che è la stessa, che gira, e anche farsi delle domande, vedere dove è apparsa per prima e qual è la storia della storia, com'è che ha girato. E dunque, poi le ha divise per categorie, questo l'ha fatto lui. Le categorie sono, ve le dico subito così avete un'idea di cosa vi sto riservando. Saltare le conclusioni, poi due, classiche storie di cani. Tre, la giusta
cani.
Cani sono protagonisti molto frequenti. Scappatelle sessuali. Automania, qui parla di automobili. Avrete naturalmente scappatelle sessuali, quella che fornisce materia più abbondante a leggende per lo più divertenti. Perdere la faccia, anche questa è divertentissima. Cose che capitano, e siamo arrivati a 8. Contaminazioni raccapriccianti. 9. Umorismo malato. 10. Prendersi cura dei bambini. 11. Accadono strane cose. 12. Strane attività. 13. Il mondo del lavoro. 14. Frustrati dalla tecnologia. 15. La mente criminale. Tentativi buffi e grotteschi di violare la legge. A volte riusciti.
Ma tra l'altro questo libro sono raccolti dove tutti questi aneddoti? Da tutto il mondo?
All'epoca.
La zona, cioè l'Occidente,
mondo.
L'Italia, il mondo, l'America.
Il mondo, sì. Ma però prevalentemente Stati Uniti, perché lui lavora negli Stati Uniti, e quindi è lì che gli Stati Uniti. Perché quindi li ha raccolti servendosi un po' personalmente, e un po' ha fatto appello a volontari che gli spedissero ritagli di giornali,
puoi
lettere,
capire,
o racconti personali.
Ci avrà passato una vita.
Ha passato una vita, sì, ha fatto anche altre cose che poi vi dirò, sempre rimanendo in questo campo. Jan Brunwald, la materia si chiama folklore, per chi volesse saperlo. Dunque, eravamo arrivati al punto la mente criminale. 16, la natura umana. 17, animali selvatici fuori luogo. Forse avete già sentito parlare dei coccodrilli nelle fogne di New York.
Assolutamente, l'abbiamo messo anche come avviso per la trasmissione.
Sì, 18, problemi con gli animali domestici. 19, incidenti esilaranti. 20, allarmi infondati. 21, errori di identità. 22, stravaganze universitarie. 23, leggende metropolitane vere nel senso che la cosa è forse avvenuta, che hanno maggiore che sono apparse come notizie sui giornali, però non si è riusciti poi a trovare traccia, per cui rimane il dubbio se è vero o no. Epilogo, parodie, nel senso che delle varie episodi che non rientrano in nessuna di queste categorie, quindi le ha messe tutte insieme.
Varie. Beh, mi sembra quindi di capire che non c'è nessuna pretesa di seriosità in questa raccolta, voglio dire, quindi non ci sono complotti, non ci sono maschirovsche, non ci sono cortine fumogene.
Ma veramente.
Divertissement.
Qualcosa. Beh, a proposito di complotto, mi fai venire in mente la leggenda in cui c'è un giovanotto che torna ubriaco in automobile lungo la strada, viene fermato dalla pattuglia della polizia, gli fanno l'esame, lui non supera nessun esame, né l'etilometro, né quello di scendere dall'auto con un piede per volta, né quello di stare in piedi, e quindi è certo che verrà multato. E nel frattempo succede un incidente a breve distanza, i poliziotti gli dicono di aspettare mentre loro accorrono per pensare all'altro incidente che è più grave. L'otto ubriaco aspetta per un po', poi pensa di andarsene, approfittare dell'occasione per andarsene, sale sull'auto, mette in moto e parte. Dopo un po' che è partito si accorge che per sbaglio è salito non sulla sua auto ma sull'auto della polizia.
Ottimo.
Ma lui non se n'è accorto, però i poliziotti dopo un po' lo cercano, lo trovano, il giorno dopo lo rintracciano facendo un po' di indagini. Nel suo garage c'è effettivamente l'auto della polizia, quindi è proprio lui che c'è ancora.
Fantastico.
C'è infatti il lampeggiatore acceso, però questa notizia non si trova, non esiste tracce.
Forse per il bene di entrambe le parti è stata, come dire,
questa è la spiegazione, non se ne trova traccia, perché hanno deciso di metterla a tacere.
Sai com'è.
E questo è il motivo per cui è scomparsa, però qualcuno l'ha saputo e quindi ci è arrivata lo stesso. Cominciamo subito con il capitolo, come dire, figure barbine. Quanto è possibile succedere? Ti invito a leggere questa. Naturalmente per ognuno di questi episodi qua c'è riportato anche il luogo dove sarebbe avvenuto e anche chi l'ha comunicata e dove. Questo però lo saltiamo perché sennò sarebbe troppo lungo il programma. Però sappiate che qui diligentemente Jan Harold Brunvand ha riportato questa notizia, l'ho ricevuta dal tale che mi ha spedito una lettera o un ritaglio di giornale da il tal giorno. Di solito sono presente come vera, nel senso che c'è qualcuno che ha partecipato, che l'ha assistito, ha partecipato, l'ha vista, però per combinazione quello che l'ha vista non è mai lo stesso che la racconta, per cui quella racconta
certo.
Giura che è vera perché qualcuno l'ha vista, ma non è lui che l'ha vista. Vediamo, cominciamo con la prima. Il titolo è, il titolo è suo, I due fidanzati. I'm not a racist priest, a teacher, or... 'Cause they never had this.
Number one, never wanna run about the gun. I wasn't licensed to have one. Una giovane coppia di fidanzati doveva sposarsi di lì a poco e aveva fissato una seduta di consulenza prematrimoniale con un pastore, ma poiché i due giovani non si erano presentati all'appuntamento, il mattino dopo il religioso telefonò a casa della futura sposa. «È all'ospedale», disse al pastore la madre della fidanzata. «Probabilmente vorrà spiegarvi lei stessa perché ieri non è riuscita a venire all'incontro». Così il pastore si recò all'ospedale e lì trovò la giovane donna in trazione con una gamba e la clavicola fratturate. Ma come spiegò lei stessa, l'incidente le aveva provocato più imbarazzo che sofferenza. La ragazza raccontò che i suoi erano andati fuori città per il fine settimana e le avevano chiesto di dare un'occhiata alla casa. Lei e il fidanzato avevano deciso che questa sarebbe stata una perfetta opportunità per far pratica per la luna di miele. Perciò, non appena erano rimasti soli, i due fidanzati avevano iniziato l'allenamento in camera da letto dei genitori. Dopo un po' suonò il telefono. Era la madre di lei, in preda al panico. Disse che aveva lasciato acceso il ferro da stiro nel seminterrato e chiedeva se per favore i due ragazzi potessero spegnerlo. Il fidanzato prese allegramente in braccio la giovane e la portò in cima alle scale dello scantinato. Erano entrambi ancora nudi. Quando lei accese le luci, grida di «Sorpresa! Sorpresa!» giunsero dal seminterrato. In fondo alle scale erano in attesa i genitori di lei, insieme a parenti, con suoceri e amici. Si trattava di una festa prematrimoniale a sorpresa. Il fidanzato non resse allo shock e lasciò cadere la ragazza, fuggendo su per i gradini, correndo via dalla casa. Lei rotolò giù per le scale e rimase lì, distesa, nuda, mentre la famiglia la guardava a bocca aperta. Sua nonna cercò la medicina per il cuore. Erano tutti talmente sconvolti da non riuscire neppure a coprire la poverina.
Insomma, sempre nel capitolo figure barbine, vediamo subito l'altra che ci presenta Harold Brunvand. Vai. Tanto commenterei nella quella precedente, pensa che corre cuor di leone il fidanzato, che quando si è trovato nella situazione inaspettata la prima cosa che ha fatto ha mollato
pure i danni, voglio dire.
E neppure ancora, e non erano ancora sposati. La storia non ci dice se poi si sono realmente sposati.
C'era una volta un uomo che aveva una folle passione per i fagioli al pomodoro. Li adorava, ma gli avevano sempre fatto un effetto alquanto imbarazzante. Poi un giorno conobbe una giovane e se ne innamorò. Quando fu evidente che si sarebbero sposati, lui si disse: è una ragazza così dolce e gentile, non tollererebbe mai questo genere di volgarità. Perciò fece il sacrificio supremo e rinunciò a mangiare fagioli. Si sposarono poco tempo dopo. Qualche mese più tardi al marito si ruppe la macchina mentre ritornava a casa dal lavoro e, dato che vivevano in campagna, telefonò alla moglie e le disse che avrebbe fatto un po' tardi perché doveva ritornare a casa a piedi. Strada facendo passò davanti a un piccolo bar e fu raggiunto da un fortissimo profumo di fagioli al pomodoro appena preparati. Dato che gli restavano da percorrere ancora vari chilometri, pensò di riuscire a smaltire i malefici effetti dei legumi strada facendo, perciò si fermò al bar. Prima di andarsene mangiò 3 porzioni abbondanti di fagioli al pomodoro. Il percorso fino a casa fu davvero scoppiettante e al suo arrivo l'uomo si sentì piuttosto sicuro di essersi liberato in modo definitivo. Sua moglie parve un po' agitata ed eccitata al vederlo ed esclamò piena di entusiasmo: «Tesoro, questa sera per cena ho una sorpresa davvero straordinaria!» Poi lo bendò e lo condusse al suo posto a capotavola in sala da pranzo. Il marito si mise a sedere, ma proprio quando lei stava per togliergli la benda suonò il telefono. La giovane donna gli fece giurare di non sbirciare finché lei non fosse ritornata. Poi andò a rispondere al telefono. Cogliendo l'opportunità, lui spostò tutto il proprio peso su una gamba e si esibì nuovamente in una performance non soltanto rumorosa, ma puzzolente di uova marce. Allora prese il tovagliolo che aveva in grembo e sventolò vigorosamente l'aria intorno a sé. Le cose erano appena ritornate alla normalità quando sentì arrivare un altro impulso irrefrenabile, perciò spostò il peso sull'altra gamba, si lasciò nuovamente andare, ottenendo un risultato da primo premio. Tenendo l'occhio verso la conversazione che si stava protraendo in ingresso, lui continuò così per 10 minuti buoni, finché non capì dai saluti telefonici che la sua libertà stava giungendo al termine. Allora l'uomo si posò il tovagliolo in grembo e vi ripiegò sopra le mani, sorridendo soddisfatto tra sé. Era l'immagine stessa dell'innocenza quando sua moglie ritornò, scusandosi per essersi dilungata così tanto. Lei gli chiese se avesse sbirciato e lui naturalmente le garantì di non averlo fatto. A questo punto la moglie gli tolse la benda ed ecco la sorpresa: 12 ospiti seduti intorno al tavolo per la sua cena di compleanno.
C'è che l'amore somiglia a un fiore e che basta una capanna per far sognare. C'è chi dice che in un bacio c'è sempre un non so che. C'è chi crede che una stella a metà d'agosto quando cade avere i sogni ti mette a posto e che il primo grande amore scordare non si può.
Noi no.
Beato chi ci crede. Noi no, non ci crediamo, noi baciando ci pensiamo. Piru, 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 ri, ri, ri.
Le serenate sono romantiche, ma se piove son guai. Le passeggiate, i fiori, l'oroscopo, non son roba per noi.
C'è chi sogna in gondoletta sulla laguna, c'è chi crede che la luna ci dà fortuna e che il primo grande amore scordare non si può.
Noi no.
Beato chi ci crede, noi no, non ci crediamo, noi baciando ci pensiamo. Piru, piru, piru. Tuo per sempre con una rosa e chi primo grande amore scordare mai non può.
Noi no.
Beato chi ci crede, noi no, non ci crediamo, noi baciando ci pensiamo. Piru, piru, piru.
Sedici e ventisette minuti, questa potevano conoscerla veramente solo, assolutamente, veramente i vecchiardi come noi.
I meno giovani, diciamo.
Raimondo Vianello e Sandra Mondaini nella sigla di una, come si chiamavano allora? Non sceneggiati. Spettacoli del sabato sera, insomma.
Varietà.
Varietà. Di nuovo tante scuse, si intitolava il pezzo. Noi no.
Noi non ci crediamo a queste cose.
Non ci
crediamo. Noi non ci succedono queste cose. Dunque, andiamo avanti sul filone figure barbine. E naturalmente, allora, vediamo un po', di solito per i maschi adulti, qual è il peggior incubo? Dimenticare la patta aperta. Ok, nei momenti che naturalmente succede sempre, nei momenti meno indicati, non succede mai quando sei sotto, che quindi non te ne frega niente. E vediamo quindi un paio di storie che avvengono, che hanno per oggetto la cerniera aperta. Cominciamo con questa. Marito e moglie vivono in una casa su ruote, come succede spesso in America. Vai.
Let's play Twister, let's play Risk. Yeah. I'll see you in heaven if you make some mess.
Sembra che una giovine moglie abbia scoperto un problema idraulico nella casa su ruote in cui abitava con il marito. Dopo averlo informato di questo fatto, lei uscì per una commissione. Al suo ritorno la donna trovò un paio di gambe che sporgevano da sotto il trailer e in vena di scherzi ridacchiò, gli tirò giù la cerniera dei pantaloni ed entrò in casa dalla porta. Immaginate la sua mortificazione quando trovò il marito sdraiato sul divano che guardava la televisione. Quando ebbe recuperato la propria compostezza abbastanza da dire al proprio compagno ciò che aveva fatto, lui gli spiegò a sua volta che aveva chiamato un idraulico quando aveva scoperto che il lavoro di riparazione andava al di là delle sue capacità. Facendosi coraggio, i due si avventurarono fuori insieme per cercare di spiegare tutto all'idraulico che lavorava sotto la roulotte. Trovarono l'uomo esattamente nella stessa posizione di prima, a parte il fatto che sembrava privo di sensi per un colpo in testa che si era evidentemente provocato quando aveva reagito allo scherzo giocoso della giovane casalinga, alzando rapidamente la testa per vedere cosa stesse accadendo. Inorridita, la giovane coppia chiamò un'ambulanza. Due infermieri arrivarono ben presto sulla scena per prestare soccorso all'idraulico ferito.
E noi possiamo immaginare che l'idraulico, quando riprende i sensi, ai suoi committenti marito e moglie dice: voi non ci crederete mai,
cosa mi è successo,
cosa mi è successo. Ancora patta aperta quest'altra. Cambiamo ambiente, questa volta è un teatro.
La versione che ho sentito in Danimarca da mio padre alla fine degli anni 60 o all'inizio degli anni 70 è questa. Una coppia si trova al Royal Theatre di Copenaghen. Hanno poltrone di platea e il teatro è pieno zeppo. Lo spettacolo è appena iniziato quando arrivano dei ritardatari, tra questi una giovane signora in un ampio abito di chiffon. Devono passare davanti a una coppia e mentre tutti i presenti nella loro fila si alzano, l'uomo seduto si accorge di avere la cerniera aperta. Nel momento in cui sta passando la signora elegante, lui si tira sulla cerniera e, fatto alquanto increscioso, la gonna di chiffon rimane impigliata. Per quanto lui provi a riaprire la cerniera, non riesce ad abbassarla e la donna si volta a guardarlo mentre lui balbetta qualche spiegazione. Alle loro spalle la gente inizia a sussurrare irritata, chiedendo silenzio. L'accompagnatore della signora, alquanto sorpreso, e la moglie di lui confusa, li vedono uscire insieme, uniti strettamente, mentre lui sussurra nervoso: dobbiamo uscire a sistemare la faccenda. Sono stati costretti a chiedere l'aiuto di una maschera che li ha liberati tagliando il vestito e lui ha dovuto risarcire il danno.
Dunque, la storia, il fatto stesso che queste storie esistono e circolano e vengono raccontate, vuol dire che, vero o no, vuol dire che piacciono. E piacciono evidentemente per un sottile sadismo che c'è in ognuno di noi. Da un lato il terrore...
Ma non sono neanche troppo cattive, perché sono robe di cerniere, sì. Già mi voglio dire, non devo dire nulla. Dai.
Non sono cose gravissime però, ma è di quelle cose, almeno noi uomini, che ci preoccupano se dovessero succedere a noi, ma ci fanno ridere se succedono a un altro.
E certo, come la buccia di banana.
La buccia di banana, certo, se ci scivola sopra una vecchietta ti commuovi, se ci scivola sopra una
vecchietta... Ma anche no, dipende che vecchietta è.
Va bene, va bene. Se Crudelia de Mon, ci siamo contenti, oppure eccetera. E poi nel caso, e quindi questo dimostra il fatto che perlomeno vuol dire che rimane in mente e viene raccontata, e in realtà non è neanche una cosa impossibile. E questa c'ha molte varianti, le prime che non sono scritte qua, ma mi vengono in mente, è quella che raccontava di un uomo d'affari seduto in un ristorante per un pranzo d'affari insieme ad altri uomini d'affari, tutti uomini serissimi ed elegantissimi. Improvvisamente il nostro protagonista si accorge con terrore che ha la cerniera slacciata, poco male finché è a tavola. Allora lui approfitta del fatto di essere a tavola, con le mani sotto il tavolo cerca di mettersi a posto la cerniera, continuando con aria indifferente a discutere d'affari con gli altri commensali, e non si accorge che però dentro la cerniera è impigliato anche la sua cravatta. Tutto, lui crede di aver risolto il problema, tira un sospiro di sollievo e il pranzo d'affari arriva fino alla fine. Al momento di alzarsi rischia di strozzarsi. Questa storia è anche una variante. Mentre cerca di aggiustarsi la cerniera, questo serissimo uomo d'affari, mettiamo anche di mezza età, e impigli invece dentro la cerniera, sotto il tavolo, la tovaglia. Per cui quando crede...
Questa è da comica.
Quando crede, è comico perché la sorpresa avviene quando lui crede di aver risolto il problema, tira un sospiro di sollievo e continua tranquillamente a discutere. Al momento di alzarsi per stringersi la mano, succede il disastro. Naturalmente, come vi ho detto, l'autore, anzi il raccoglitore, il curatore di tutte queste storie, racconta chi le ha riferite, quindi anche queste diverse varianti. Queste varianti qua, poi c'è naturalmente quella del ristorante, ma c'è la versione sul teatro, la versione dell'autobus che abbiamo già visto, e tante altre. Chi le racconta tende a precisare che è assolutamente vera, ma non è successa a lui, ma a una coppia di suoi amici, esattamente
ma
come
non succede mai a noi.
No, mi è stata raccontata, però è vera, certo. Perché è successa a una persona che conosco e quindi me l'hanno raccontata così come ve l'ho raccontata voi. Poi ci sono versioni ancora più elaborate che vi risparmio, ve ne dico soltanto una, imbarazzante e al tempo stesso divertente. Qui torniamo nel ristorante. Il giovane, quando tutto è risolto, anzi l'uomo d'affari chiede scusa al maître per l'increscioso incidente, ma il maître, impassibile, lo invita per ritorni ogni volta che lo desidera, ne vale davvero la pena in quanto divertimento.
Sento un fischio, non resisto, musica maestro, vai col disco, pisto nella folla, mescia mischio, il DJ gliela molla, se corre il rischio, niente fiaschi, riempio piste, piotta sul piatto e nessuno è più triste, che in pista veste come Manero Tony, mangia nastri a palla negli aspettoni, pantaloni a zampa, la giacca della standa, la cubista in tanga e ci dà la banda, mi metto in grande, sogno 6 all'Enalotto, poi mi compro tutto, quello che è coatto, lo studio 50. E poi per disco, ma manda dire una femmina o un maschio, piotta per lo maschio, come Lando, un urlo, un lampo, il capone sul palco,
il super capone, eccolo qua, piotta il suo nome, non lo scorda, muovi la mano, di qua e di là, fammela bene, non te ferma, il super capone, eccolo qua, piotta il suo nome, non lo scorda, muovi la mano, di qua e di là, fammela bene, non te ferma,
alla fine del mese alla borsa euro piotta, la banca del seme, roba coatta, se non è roba nostra, devastiamo tutto, a casa non ve manno, a senza tetto, più a palla, niente ballo di qua qua, il super capone, eccolo qua, come bello fa l'amore, come canta la Carrà, andà con Califano al Festival Bar, una stella dell'arte, su novella, brinda con Furari a champagne e mortadella, sul Ferrari con una pischella del varietà, vota Moana per cambiare la società, il rap, lo ama e chi lo frega, io so coatto come Mario Brega,
il super capone, eccolo qua, piotta il suo nome, non lo scorda, muovi la mano di qua e di là, fammela bene, non te ferma, il super capone, eccolo qua, piotta il suo nome, non lo scorda, muovi la mano di qua e di là, fammela bene, non te ferma,
fa, fa, sì, ah, 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 piotta e roba coatta, super caffoni! Il sole integrale, al mare un balcone, o la classe serale dei super caffoni, giovani coatti come Manuel Fantoni, a bella, via con sti maschioni. Signore e signori, io sono Mister Ok, il rapper giusto per lui e per lei, provo disgusto per ogni gentilezza, il caffone è lucido come monnezza, che pezza, la voce si spande dalle Alpi alle Ande, piotta sei grande, ignorante, con la bronzante, abbondante, fra le mutande,
il super capone, eccolo qua, piotta il suo nome, non lo scorda, muovi la mano, di qua e di là, fammela bene, non te ferma, il super capone, eccolo qua, piotta il suo nome, non lo scorda, muovi la mano, di qua e di là, fammela bene, non te ferma, il super capone, eccolo qua, piotta il suo nome, non lo scorda, muovi la mano, di qua e di là, capone, eccolo qua,
qua, qua, qua,
muovi la mano di qua e di là, fammela bene, non te ferma, il super capone, eccolo qua, piotta il suo nome, non lo scorda, muovi la mano di qua e di là, fammela bene, non te ferma, il suo di qua e di là, fammela bene, non te ferma,
ma.
Dunque, giusto per, prima di abbandonare il capitolo gaff, visto che possono succedere a tutti, è bene saperlo, vediamo un po' come riparare al volo a un incidente del genere, visto che possono capitare, è bene saperlo. Cena elegantissima, il padrone e la padrona di casa e la loro cameriera stanno cominciando a servire a tavola gli ospiti, tutti elegantissimi e serissimi, ambiente aristocratico. La cameriera Lucy entra nella stanza portando sul vassoio il tacchino, in quel momento scivola e il tacchino rotola sul pavimento. La padrona di casa, impassibile, dice: non ti preoccupare Lucy, sei caduta, sono cose che possono capitare, portalo via e porta l'altro tacchino. Lucy dice: subito signora. Si alza in piedi, prende quel tacchino, lo porta in cucina, lo pulisce da bene meglio, lo mette sopra un altro vassoio e rientra, e la padrona, impassibile, comincia a tagliarla, sorridente, cordiale, e lo serve agli altri ospiti. Qui bisogna notare, non credo che l'avessero, no, anzi non è possibile che l'avessero programmato prima. Quindi bisogna,
però mi sembra una pratica abbastanza comune in generale.
Bisogna ammirare la prontezza di riflessi della padrona e l'ancora maggiore prontezza di riflessi della cameriera Lucy.
Probabilmente non era la prima volta né per una né per l'altra.
Perché la cameriera non ha chiesto quale tacchino, ha capito immediatamente, ha detto subito signora. Ma dato che le cose non cominciano mai per prime, c'è sempre inventare una cosa completamente nuova è praticamente impossibile. Lo sa chi scrive racconti e romanzi. Il bello è rielaborare cose che già esistono e che si conoscono o magari si è dimenticati, consciamente o inconsciamente. Una cosa simile esisteva anche una leggenda medievale, un racconto popolare, ha per protagonisti, l'ambiente è un convento, per protagonisti frati. Evidentemente nel popolo medievale amava prendere in giro i frati, forse perché a differenza li vedeva tutti i giorni, ce l'aveva. Noi li vediamo raramente, loro invece li vedevano tutti i giorni, li rispettavano sì, ma al tempo stesso li prendevano in giro quando potevano. In un convento c'è un frate il quale ha il vizio di bestemmiare e i suoi confratelli, passati i primi tempi, ci si sono abituati perché sanno che è un pezzo di pane, non è colpa sua, è l'abitudine che ha preso magari per la vita precedente che ha fatto, e quando lui bestemmia tirano un sospiro di sollievo e non ci pensano più e non gli dicono niente. Un giorno arriva però la notizia terribile che il vescovo sta per venire in visita in quel monastero. Che fare? Anche se lui bestemmia in presenza del vescovo, loro sono abituati, ma il vescovo no. Come reagirebbe? Come comportarsi? Quale misure prendere? Si riunisce il capitolo del monastero che discute tutto il giorno e tutta la notte. Infine lo chiamano per dirgli cosa hanno deciso. Abbiamo deciso questo: per tutto il tempo che il vescovo è nel convento, tu non aprire mai bocca. Qualunque cosa succeda, non dire niente. Sappiamo come sei fatto. Noi ti conosciamo e sappiamo che sei una brava persona, ma lui non lo sa. Quindi lui naturalmente capisce e promette, capisce benissimo. Arriva la giornata, il vescovo entra, arriva con grande vero accolto e tutta atmosfera tesa, sono tutti nervosissimi e hanno il sorriso, pur dietro i sorrisi d'accogliere sono tutti molto nervosi. Il vescovo comincia a girare per il convento, vede la cappella, vede il refettorio, vede il cortile, la biblioteca, e infine arriva l'ora del pranzo. Tutti i monaci, compreso il vescovo, si siedono intorno alla tavola e sempre il vescovo non si accorge neanche del nervosismo che aleggia. Arriva il fratello cuoco col pentolone della minestra e comincia con il maestro a versarla uno per uno ai confratelli. Quando arriva dal nostro eroe, incidentalmente versa un po' della minestra bollente in grembo al nostro eroe, il quale a quel punto non si trattiene, balza in piedi e urla per la Madonna, attimo di silenzio glaciale, poi tutti gli altri frati come un solo uomo si alzano in piedi e gridano hip 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 urrà. Il vescovo è contento e lui non si è accorto di niente, ed anzi è soddisfatto il vescovo.
Intanto un ascoltatore ci dice che sembra sia saltato lo streaming. Beh, potete solo verificare voi, fatecelo sapere. 346-66-7363 la Perla di Labo, ancora Riccardino Borgogna, oggi leggende metropolitane.
Dunque, continua a sfogliare, sarà vero? punto interrogativo. Entriamo nel capitolo La giusta punizione, qua trovo La fuga della nonna, e non avendo tempo vi faccio attirare dei titoli. Cos'è sta fuga della nonna? Una famiglia americana, marito, moglie e due figli, stava in vacanza a Parigi. La moglie anziana è malandata di salute e durante il viaggio purtroppo muore, cosa triste ma può succedere. Si trova seduta sul sedile posteriore dell'auto e siccome bisogna andare al consolato, che si rivolge al consolato per preparare le pratiche per rimpatrio della salma. Però nel frattempo i due bambini sono nervosi, isterici, a stare seduti sul sedile posteriore dell'auto con la nonna morta in mezzo, e la macchina non è abbastanza grande per farli stare tutti seduti davanti. Allora i due genitori escogono il sistema di tirare fuori la salma, la avvolgono in una coperta, la legano ben bene e la mettono sopra sul tetto dell'auto. Dopodiché i genitori e i due bambini entrano nel ristorante per pranzare. Quando escono dal ristorante sono scomparsi l'auto, i bagagli e la nonna, rubati dall'auto. La storia non ci dice, anzi sembra che non sia mai stata ritrovata né l'auto, né i bagagli, né la nonna. Un po' più di complessa, non so se la precedente aveva la morale che bisogna stare attenti quando si va in vacanza all'estero, soprattutto americani in Francia, perché qui precisa veramente americani in Francia, anche perché
mi sa che l'hanno notato un film anche
sì, più di uno, quindi gli americani
gli capita.
Se si va in Francia bisogna stare attenti, perché non si sa cosa può succedere. Infatti c'è un'altra, mi viene in mente adesso, ve l'anticipo, già che ci sono. Una coppia va in vacanza, americani di nuovo, vanno in vacanza a Parigi. E si perdono di vista mentre lei fa degli acquisti, lui va in ufficio a sbrigare alcuni affari. Poi quando lei la ritrova, quando si ritrovano in una piazza di Parigi, lui trova che lei sta discutendo animatamente con dei poliziotti francesi, dei flick, che l'hanno scambiata per una prostituta e le hanno fatto una multa in quanto prostituta. Allora lui è arrabbiatissimo e la moglie vorrebbe lasciar perdere, lui invece è arrabbiatissimo, vuole andare fino in fondo. Allora vanno tutti insieme, loro due e i gendarmi, nella sede della gendarmeria per spiegare cosa è successo. L'ufficiale della gendarmeria alla fine capisce, nonostante le difficoltà di lingua, gli dice però per fare la procedura, per annullare la multa, è molto lunga e complicata, e questo porterebbe via, a Parigi ci vuole una licenza per esercitare la prostituzione. Allora la procedura di ricorso per cancellare la multa è lunga e porterebbe via tutti i pochi giorni che rimangono di vacanza la coppia. Allora il suo consiglio molto pratico è invece di chiedere la licenza per esercitare la prostituzione, che quella invece è molto veloce e questo automaticamente annullerebbe la multa. Malvolentieri, vabbè, facciamo così perché c'è il vantaggio di essere veloci. Quindi tornano dalle vacanze che la moglie c'ha in mano, ecco, la licenza,
una bella patentina.
La patentina per esercitare la prostituzione a Parigi, e ci dice la storia, l'ha incorniciata e l'ha appesa nel salotto per farla vedere agli ospiti. Sempre ammonimento quando si va per americani in Europa. C'è il film di Hitchcock, ora che mi viene in mente, anzi no, non Hitchcock, Polanski. Polanski, Frantic, era Harrison Ford l'americano in vacanza a Parigi.
Che gli rapiscono la moglie.
Dopodiché gli uccide di tutti i colori, gli succedono. Questa è un po' più complicata, quindi chiedo il tuo aiuto per leggerla e spero che la gradirete. Il titolo è La Porsche da $50, un vero affare da non farsi sfuggire. Well, I don't care nothing but what you do or say.
'Cause you know, honey, you never... Gli uomini nell'ufficio assicurazioni posarono i piedi sulle scrivanie, aspirarono i loro sigari e sottoposero ad attenta lettura gli annunci economici. Si trattava di un rito del lunedì mattina. Parlavano di quello che aveva attirato l'attenzione di tutti. Mercedes 280 SL in vendita, tetto apribile, blindata, rosso borgogna, interni in pelle, stereo 75. Avevano la colina in bocca, ma il loro sguardo passò oltre. Doveva trattarsi di un errore di stampa. Nessuno, ma proprio nessuno, avrebbe venduto quella macchina per $75. Infine i discorsi si spostarono su altri argomenti e l'auto fu gradualmente dimenticata. Tuttavia, uno dei venditori non l'aveva scordata. Continuava a guardare l'annuncio e infine digitò quel numero di telefono. Rispose una donna. Telefono per avere informazioni sulla Mercedes, esordì lui. È ancora in vendita? Oh sì, disse lei, è ancora in vendita. E il prezzo è $75? Proprio così, $75. Beh, mi piacerebbe venire a darle un'occhiata. Lui si recò all'indirizzo che gli venne dato. Era una grande casa a piani sfalsati, in mattoria vista, con piscina e campi da tennis. Gli arbusti e i prati ben curati rivelavano la presenza di un giardiniere. Una bionda attraente aprì la porta. «Sono venuto a vedere la Mercedes», disse lui. Lei agitò la mano verso il doppio garage. «E laggiù, ecco le chiavi. Dove solo aprire il portone e metterla in moto». La vista dell'auto gli tolse il fiato. Vedeva la propria immagine riflessa sul cofano. I parafanghi luccicavano. L'interno era tutto di pelle marrone chiaro, sontuosa, lucente, con rivestimenti in radica. Provò la capotto, provò lo stereo, funzionava tutto. Il motore andava da sogno, l'auto era perfetta. L'uomo ritornò alla porta. «Il prezzo è ancora $75, chiese per l'ennesima volta. «Sì», disse la bionda con fermezza. Mentre compilava l'assegno gli tremava la mano, ma lui non riuscì ad andarsene senza chiedere: «Signora, vorrei soltanto sapere perché vende questa macchina per $75? Nessuno cederebbe un'auto del genere per quella cifra». Lei esitò per un attimo, poi sorrise appena. «Glielo dirò», disse. «Circa 5 anni fa ho conosciuto e sposato l'uomo perfetto. Era alto, ben piantato, attraente, era un ingegnere. Portava a casa circa $200,000 l'anno ed è così che ci siamo potuti permettere questa casa e tutto ciò che lei vede qui. Il nostro matrimonio andava bene, sembrava tutto a posto. C'era un'unica pecca: una delle nostre vicine era una bella donna sexy e la scorsa settimana loro due sono scappati insieme». Lei fece una pausa, poi tornò a sorridere. «Questa settimana mi ha chiamato». «Ora non riattaccare, tesoro, ti prego, non riattaccare», disse. «Sei stata una persona corretta e leale, anche in questa situazione so di averti fatto un torto. Tu meriti di meglio, mi dispiace, ma voglio soltanto che tu mi faccia un favore. Vendi la Mercedes e mandami la metà dei soldi».
Chissà quanti non hanno risposto all'annuncio pensando sarà sicuramente un errore o uno scherzo. Se io vado lì a comprarla salteranno fuori le telecamere a dire scherzi a parte. E invece gli è andato... è stato fortunato quello che gli ha dato un'occhiata. Del capitolo giusta vendetta me ne viene in mente un'altra che non è compresa in questo libro, ma su un altro libro, anche questa presentata come vera. Un uomo e una donna convivono, a un certo punto l'uomo si stufa e decide, perché l'ha trovato un'altra evidentemente, e decide di cacciarla via e le dice: «Adesso io nel weekend me ne vado», quindi approfitta del weekend, prende i tuoi stracci e vattene e sbaracca, «io quando torno domenica sera non voglio più vederti», e parte, ed è, siamo a venerdì o giovedì sera, anzi no, venerdì. Lei l'ha scaricata, fa i suoi bagagli, siamo sabato mattina e merita la sua vendetta. La sua vendetta consiste che prima di partire compone il numero di telefono dell'ora esatta della città di Tokyo, cioè dall'altra parte del mondo, dopodiché esce di casa lasciando il telefono staccato. Quando colui che l'ha scaricata rientra domenica sera a lunedì mattina, trova il telefono che sta trasmettendo da 48 ore ininterrottamente l'ora esatta di Tokyo dall'altra parte del mondo. Poi i tecnici dicono, gli esperti dell'azienda telefonica dicono che in realtà non è proprio possibile una cosa simile, perché la telefonata, la connessione comunque dopo qualche ora cade, quindi non avrà trasmesso l'ora di Tokyo per 48 ore, magari l'ha trasmessa soltanto per 12 ore, ma mi sembra già abbastanza. Questa storia, anche quella precedente della Porsche, mi fa venire in mente che è divertente, io, secondo me, non solo perché è una giusta vendetta, ma anche perché la vendetta denota una certa dose di creatività e di ironia. Se la vendetta consiste semplicemente nel rompere una vetrina o bucare una gomma, è abbastanza volgare, quello sono capaci di tutti di farlo, mentre invece nel caso della Porsche e anche nel caso dell'ora esatta di Tokyo c'è una certa creatività e il divertimento è immaginare, non ce lo racconta, ma immaginare la faccia del proprietario della Porsche quando la sua ex moglie gli dice: «Ecco la metà», e quello quando torna trova il telefono alzato. Evidentemente è avvenuto nell'epoca precellulare.
Tanto non abbiamo conferme sulla caduta dello streaming, mentre invece ci mandano: «Va bene vecchia», scrivono: «Io conoscevo uno che una sera ha cuccato in via Roma, se l'è portata all'albergo, poi al mattino, non trovandosela più al suo fianco nel letto, è andato nel bagno e ha visto su scritto nello specchio col rossetto: benvenuto nel mondo del light». Vecchissima.
Sì, vecchissima.
Fateci sapere però se lo streaming funziona o meno.
Dell'epoca del light, ogni epoca suggerisce le sue storie, leggende metropolitane. Naturalmente è un mio amico, anche lui dice un mio amico, ho capito bene Mario, dice un mio amico.
Sì, certo, ovviamente. Sì. Mi scrivono anche: uno dei più paurosi momenti che ho vissuto nella vita è stato quando gli sbirri mi hanno scambiato per una prostituta. Non volevano multarmi, volevano farmi la festa. A ripensarci mi viene la pelle d'oca. Saluti Silvana. Vabbè, non è, insomma.
Anzi, mi fai venire in mente di suggerire ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di telefonare per raccontare questi
leggende
episodi
metropolitane.
Questi episodi, chiamiamoli così, che possono essere successi a loro o che hanno sentito o letto.
Attack the blacks because I know they lack exact the cold facts and still they try to Xerox. The leader of the new school, uncool.
Sempre che funzioni lo streaming, eh?
Made the rules. Remember there's a need to get alarm. Again I said I was a time bomb. In the daytime, radio scared of me, cause I'm mad, plus I'm the enemy. They can't come on and play me in prime time, cause I know the time, plus I'm getting mine. I get on the mix late in the night, they know I'm living right, so here goes the mic sight. Before I let it go, don't rush my show. You try to reach and grab and get elbow. Word to her, yo, if you can't swing this, learn the words, you might sing this. Just a little bit of the taste of the bass for you, as you get up and dance at the LQ. With some denied defiant, I swing bolos. Then they clear the lane, I go solo. The meaning of all of that, the media is the whack. As you believe it's true, it blows me through the roof. Suckers, liars.
Dunque, visto che siamo in tema di auto, abbiamo parlato della Porsche, vediamone due sul. Vi anticipo soltanto che una delle due è sì, divertente, e l'altra invece è terrificante. Adesso non ve lo dico in quale ordine, cominciamo subito. Un uomo è tornato a casa alle 2 di mattina, ubriaco fradicio, e tuttavia è riuscito a guidare l'auto direttamente fino alla propria abitazione e a parcheggiarla nel vialetto prima di entrare in casa con passo malfermo ed addormentarsi sul divano del salotto. Il mattino seguente fu svegliato bruscamente dalle urla di sua moglie. Lei è riuscita a raccogliere il giornale, aveva dato un'occhiata alla macchina, lì incastrato sulla griglia del radiatore aveva il corpo contorno di una bambina di 8 anni. Questa storia ha girato dal 1986 al 1987. Non se ne trova traccia nei verbali della polizia stradale negli Stati Uniti, per cui non si sa se potrebbe essere stata inventata come monito a mettersi alla guida in stato di ubriachezza da parte delle varie associazioni che esistono. Certamente un ammonimento abbastanza efficace. Vale la pena di notare che una storia simile circola anche tra i naviganti. Si dice che una grande nave abbia urtato un piccolo natante al buio senza che nessuno a bordo se ne fosse accorto. L'imbarcazione più piccola viene portata in giro attaccata alla prua finché la nave non arriva in porto. Quella storia è stata raccontata anche sulla Queen Elizabeth e su portaerei, navi da guerra della Marina Militare statunitense. La versione invece un po' più leggera, dunque una coppia di che dall'Utah meridionale si dirigevano in California in auto. Decisero di darsi il cambio al volante. La moglie tirò fuori il neonato dall'auto e lo mise sul tetto del veicolo. Poi entrambi si scambiarono i posti e si misero in viaggio. Lei diede per scontato che suo marito avesse rimesso dentro il bambino, ma lui non l'aveva fatto. Ripartirono e il piccolo scivolò giù, ma rimase illeso perché si trovava su un seggiolino per neonati di plastica. Circa 2 ore dopo i genitori si resero conto di aver dimenticato il bambino. Così tornarono indietro precipitosamente, qualcuno si era fermato a raccogliere il piccolo che stava bene.
Word to her, yo, if you can't swing this, learn the words, you might sing this, just a little bit of the taste of the bass for you.
Secondo me un indizio che la fa pensare falsa è che se fosse successo davvero, visto che il bambino era illeso, sano e salvo, non l'avrebbero raccontata. Se fosse successo morto, allora sì, per forza, pazienza, non si può nasconderlo, ma visto che era vivo, io mi domando chiunque al loro posto l'avrebbe raccontata.
15:58 minuti, 105-250 Radio Blackout, la perla di Labuan. Allora 17, facciamo un break musicale di qualche minuto mentre giungono notizie rassicuranti sullo streaming. Noi ci sentiamo tra poco, tra pochissimo.
Ah, più tardi, restate in ascolto.
Yeah. una volta si è schiantato con la moto. Detto mio cugino che poi si è tolto il casco, si è aperta la testa.
Mio cugino
si è tolto il casco, mio cugino si è aperta la testa. Mi ha detto mio cugino che una volta ha trovato in spiaggia un cane, invece era un topo.
Non ci posso credere, ora mio cugino.
Mio cugino che una volta è stato con una che poi gli ha scritto sullo specchio benvenuto nella hit.
Uguale.
Mio cugino dopo cane.
E mio cugino benvenuto nella hit.
Mio cugino.